ora registriamo. Poi ti leggo.
Yes, Rick. Benvenuti in un nuovo episodio di Kink Advisor, una guida perversa ai mondi sotterranei e un podcast di Anna Soares e Michele Travagli.
Anna Soares, cantautrice, producer, divulgatrice, rivoluzionaria e puttana autodeterminata.
Michele Travagli, professionista della comunicazione, digital strategist, podcaster e il mio vecchio porco.
Social, social, social delle mie brame. Quando abbiamo ideato e un attimo strutturato gli episodi che avrebbero fatto parte di questa prima stagione di Kink Advisor, l'argomento ci si è posto trasversale sostanzialmente in tutte le puntate. Parliamo dei social, della loro trasformazione da reti di persone, per come sono nati nella loro idea originale, a quello che oggi è arrivato a essere un TikTok, un social media, una sorta di nuova televisione sotto steroidi che ci porta a fare uno zapping continuo e prolungato come si faceva negli anni 80-90 nei soggiorni di casa nostra con le televisioni commerciali ripiene di spot. Tra l'altro l'argomento della pubblicità tornerà. Ma da che punto di vista vogliamo guardare ai social in questa puntata all'interno di Kink Advisor? Beh, se state con noi lo scoprirete sicuramente. Da un certo punto di vista, e approfondiremo l'argomento, una parte delle interazioni umane, chiamiamole così, di approccio anche sentimental-sessuale, negli ultimi anni si è trasferito nei social, ma il tema della seduzione è un tema universale di ampio respiro. Quindi Anna, sono curioso, nell'immaginario della cultura pop, prima e dopo i social, e approfondiremo il tema, qual è l'immagine più potente della seduzione?
Guarda, ci ho pensato e alla fine sono arrivata alla conclusione che ci sono dei topos che prescindono dall'universo social, che vengono da prima. Però se devo ragionare sulla bellezza di una singola scena, magari di un film, che racchiude tutto quel che a livello di standard noi pensiamo come seduzione, la prima cosa che mi è venuta in mente è Sharon Stone in Basic Instinct, in quella scena famosissima nella quale lei accavalla le gambe mentre le fanno, credo, un interrogatorio
sì, era
poliziesco.
Un interrogatorio, esatto.
Io non ricordo benissimo il film, ma quella scena è rimasta nell'immaginario collettivo come la scena di seduzione più potente. Ovviamente in questo caso parlo di seduzione femminile, ma mi sembra che anche la seduzione abbia molto a che vedere con il femminile in senso più generale. Quindi sì, penso a Sharon Stone, nonostante sia una scena che non è la mia tazza di tè, ma trovo che racchiuda tutta una serie di canoni, tutta una serie di strutture, sovrastrutture che noi pensiamo quando pensiamo alla seduzione.
Ecco, a parte che all'uscita di Basic Instinct si stava strutturando il mio gusto cinematografico da cinefilo dell'epoca e non l'ho mai trovato un grande film, la paura del rompighiaccio con cui Sharon Stone ammazzava gli ometti che le capitavano a tiro, diciamo che distorce un po' il mio sguardo maschile rispetto a quella scena straordinariamente famosa. Ma Anna, entriamo un po' allora nei dettagli, perché hai dato un punto di vista sulla seduzione, ma cos'è per te la seduzione?
Beh, è sicuramente un modo per approcciarsi con l'altro e con noi stessi. Un taglio che noi diamo al nostro comportamento per raggiungere un determinato tipo di obiettivo. Per quanto riguarda il mio personale approccio, io trovo che la seduzione sia un esercizio di stile, un cercare di migliorarsi continuamente per accedere a un lato di sé che è sicuramente empowering rispetto al nostro modo di viverci la percezione del nostro corpo. Quindi la vivo un po' come una scuola di me a me stessa, di come posso cercare di pormi nel miglior modo possibile per amplificare dei lati di me legati al femminino, legati all'autocoscienza, legati al benessere. Però in realtà quello che a me incuriosisce tantissimo è sapere come se la vive un uomo la seduzione.
E tu mi chiedi cos'è per me la seduzione?
Te lo sto chiedendo, Rick.
La seduzione è in buona sostanza il tentativo disperato di sfuggire alla sensazione incombente della morte.
Beh, un po' melodrammatico così, no?
Esagero ovviamente un po', amo il paradosso, cioè questa canzone, semi canzone, in realtà è un parlato su base di Nicola Contessa che amo molto, che si chiama Un altro Dio. È una delle ultime cose che ha fatto Contessa, che dopo essersi reso conto del male che ha fatto la scena musicale italiana è uscito in buon ordine dalle scene. Il pezzo è molto bello perché racconta un po' di come nella frenesia della Milano contemporanea, il punto di vista di Contessa è questo, che le persone continuano incessantemente a fare cose per espellere quanto più possibile dalle loro vite l'idea della morte. Non è un'idea nuova, è un po' caratteristica dell'uomo contemporaneo. E quindi quando parlo di seduzione nel gioco del riempire questa breve cosa chiamata vita, di esperienze, eventi significativi, eccetera, ecco, la seduzione è quella cosa lì.
Tra l'altro io da donna greca mancata, o forse donna greca in qualche precedente vita, mi viene sempre da pensare al binomio tra Eros e Thanatos, che è appunto il binomio tra istinto alla vita, che non è vista semplicemente come sopravvivenza, ma come un po' sopraffazione, tra tante virgolette, mangiarsi la vita, e Thanatos, il continuo nostro baricentro che ci spinge verso il centro della terra, verso il basso, verso l'abisso e anche verso la morte.
E sono elementi della natura umana che culturalmente dalla Grecia ci portiamo dietro, nelle nostre narrazioni, nei nostri miti, nelle cose che ci raccontiamo, perché alla fine i racconti, le storie, no? Sono quello che ci raccontiamo. E quindi con ogni probabilità c'è una differenza tra come ci raccontiamo la seduzione e quello che invece avviene nel reale.
Oh sì. Guarda, la cosa più affascinante secondo me da osservare è veramente la differenza con la quale noi pensiamo alla seduzione. Vogliamo che ci sia fatta una seduzione quasi cucita addosso, e quello che poi effettivamente accade quando ci troviamo di fronte ad una persona che ci piace da morire. Pensa già semplicemente a questi sedicenti Latin lover che ci dicono come bisogna sedurre una donna, e di questo credo che tu sia un po' più conoscitore rispetto a me.
Ma diciamo che la sottocultura dei pick-up artist, di cui parliamo all'interno del podcast e che fa parte di quell'universo strano che può andare sotto il nome di menosfera, è una sottocultura abbastanza particolare. Parliamo degli artisti del rimorchio.
Che poi già comunque chiamarli artisti del rimorchio credo sia una delle cose più sessiste mai esistite.
Ma il livello di cringe può aumentare all'interno del racconto, Varenne. Una cosa che è partita intorno al 2004-2005, vado a memoria senza aver verificato le fonti, che poi si è evoluta in vari modi, presuppone una classificazione delle donne sulla base della loro bellezza, una serie di regole per aprire l'interazione.
Ma una domanda, scusami se ti interrompo, ma ci sono dei canoni attraverso i quali si stabilisce a che livello di bellezza una donna è?
Ma guarda, sì, in realtà poi i testi sono tanti, le posizioni sono tante, gli artisti sono tanti, quindi ognuno
ha la sua scuola.
Sì, però diciamo che insomma classifichi le donne, fai determinate azioni per ottenere quello che vuoi ottenere, cioè sostanzialmente scopare con una bella donna.
Ma per loro funziona ancora la cosa di attendere 3 ore prima di rispondere al messaggino, oppure abbiamo superato questa fase?
Diciamo che i più evoluti raccontano dell'adeguare il periodo di attesa alla persona con cui tu ti stai relazionando, quindi dovresti tarare le tue reazioni rispetto alla persona che hai con te, perché tu sei tanto più bravo quanto riesci ad adattare le tue tecniche al contesto reale. Diciamo che sono americani, tendono a sistematizzare le cose e a cercare dei modelli e dei manuali. E coi social la cultura dei pick-up artist è cambiata, e io ricordo una cosa e credo sia una cosa interessante, non capisco se sia solo social più pandemia, ma online le sottocommunity legate al rimorchio e a questo tipo di attività erano nei forum, come tante altre sottoculture degli anni pre-Facebook, se vogliamo. Poi c'è stata l'ondata dei social, poi è arrivata la pandemia. Io non seguo in maniera compulsiva questo tipo di sottoculture, ma a distanza di 10 anni e post pandemia ho notato una cosa, che se i pick-up artist originali dicevano che il rimorchio, quindi passami la seduzione, deve essere fatto necessariamente nella realtà, la grande trasformazione che è avvenuta è che oggi chi fa scuola e quindi ruba i soldi a persone con difficoltà relazionali,
diciamo,
chiaro,
che
questo tendenzialmente ruba i soldi con tutti dei meccanismi di marketing abbastanza brutali, anche se facili, però oggi la seduzione parte dai social anche per loro.
Guarda, è interessantissimo quello che dice e mi sta veramente stimolando tutta una serie di riflessioni. La prima è che nell'universo maschile la seduzione si sviluppa attraverso l'azione. Ho tipella figa che devo sedurre, pondero le mie azioni a seconda di lei com'è, quanto è bella, quanto spesso mi risponde, quant'altro. Dal lato femminile, adesso ti racconto quella che è la mia esperienza, non ci sono le pick-up artist, o quantomeno io non ne conosco, ma esiste tutta una wave, ad esempio, di video su YouTube, di blogger, youtuber, fashion stylist, chi dir si voglia, di donne appunto che danno consigli per la seduzione, non su cosa fare, ma su come devono essere le donne. Vedi, qui già vedo una bella e interessante differenza, perché se da un lato l'uomo volge all'azione, la donna si trucca in un certo modo per avere l'occhio allungato o le labbra più carnose, due topos della bellezza femminile. Si deve vestire in un certo modo, quindi accentuando quelli che sono i suoi punti di forza e nascondendo o comunque spostando l'attenzione dai punti di non forza, virgoletto nella mia mente e con le dita, anche se non potete vedermi. Ed è affascinante perché siamo sempre sullo stesso discorso, ovvero che l'uomo agisce e la donna subisce passivamente.
Ma quindi la domanda che mi nasce è: quindi i social hanno accelerato ma non modificato queste dinamiche?
Secondo me le hanno esasperate.
Mi sembra un punto ragionevole.
Nel senso che tutta questa roba qui c'era già. Prima di Instagram, prima di YouTube, le donne si facevano belle perché avevano l'appuntamento o speravano di averne uno, così come gli uomini mettevano su il profumo, l'unico profumo, quello buttato nell'angolino del bagno, per dare una buona impressione, non so.
Guarda, nel mio feed di TikTok c'è un esperto di profumi maschili e l'argomento è interessante, i video sono abbastanza agghiaccianti.
Mi rendo conto. No, però vedi, ecco, il social di base è una vetrina. Dice Madame, le vetrine social sono le vetrine di Amsterdam. In un brano bellissimo, 17. Ecco, è vero, cioè la vetrina di esposizione che ti dà il social non può far altro che esasperare un qualcosa che di base c'è già, ovvero l'insicurezza che ti porta a mostrare di te sempre e unicamente il meglio.
Tutto questo mi fa tornare a ricordi universitari e alle troppe ore di sociologia, anche qui per, diciamo, dare credito all'opinione che non sia un fenomeno nuovo. Erving Goffman parlava dell'essere umano contemporaneo raccontando dei suoi spazi di palco e spazi di retroscena, dove il palco erano i luoghi pubblici, quando si usciva di casa, quando si andava a cena, quando si andava a teatro, eccetera, eccetera. Il retroscena era quello che mostravamo solo alla nostra famiglia. Il problema con i social, mi sembra di vedere la trasformazione, è che lo spazio pubblico del palco si è allargato incredibilmente e oggi possiamo anche artefarlo.
Bravo, infatti da qui nasce una mia provocazione. In teoria, molto in teoria, il backstage sono le storie, perché durano 24 ore, perché sono contingenti al momento e di base sono fatte per essere pubblicate in un momento preciso nel quale tu ti stai vivendo una determinata cosa, non successivamente come lo è postare una foto, editarla e quant'altro. Ma che cosa accade? Noi facciamo le storie. Ma cosa facciamo nelle storie? Ci mettiamo i filtri. Quindi è un backstage filtrato per essere messo sul palco.
Però allo stesso modo, forse quando mentiamo e mentivamo alle nostre famiglie, stiamo filtrando anche il nostro retroscena. È vero che cambiano delle dinamiche, ma in fondo la natura umana su cui lavorano è sempre la stessa.
Il punto vero è che se tu fai una storia, e parlo da donna, struccata, e stai nella tua cameretta, non è che semplicemente tu ti fotografi. Tu ti fotografi in un certo modo, magari fai 7-8 prove prima di pubblicare quella che ti piace di più. Poi ci metti su 2-3 filtri e cosa scrivi sotto? Casuccia, relax, chill, Netflix e che dir si voglia. Non è davvero una condivisione di una nostra parte. Prima di pubblicare le storie, non avevamo un modo per mettere in scena quello che accadeva nella nostra cameretta. Accadeva e basta. È la spettacolarizzazione, il voyeurismo del retroscena, ma con i glitter della locura.
Sì, io voglio essere più tenero nei confronti di questi strumenti, perché in fondo anche una pistola è una pistola, e se qualcuno non la impugna per sparare, non spara da sola. Però certo che le dinamiche degli algoritmi, e ci torneremo in chiusura di puntata, perché uno degli argomenti più rilevanti è capire come funzionano questi strumenti, anche volendo, per utilizzarli al meglio. Però nello spezzare una lancia a loro favore, vorrei dire che hanno favorito l'accesso alle informazioni per una enormità di persone che, quando c'erano solo i forum e i computer e non i social e lo smartphone, era un'informazione a cui tantissime persone non riuscivano ad accedere.
Chiaro, ma poi tra l'altro considera che il mio ragionamento non è su base morale, è semplicemente su base osservativa. Nel senso che sono io la prima ad attuare questi meccanismi e non trovo che siano né positivi né negativi, è semplicemente un dire: ok, stiamo mettendo in campo tutta una serie di cose che farebbero dire all'esterno: oh guarda che figa lei, guarda, pubblica la foto struccata nella cameretta col pigiamone. Sì, ok, ma semplicemente è un'osservazione priva di giudizio, però di fatto è così.
Esatto, sono d'accordo, ma dall'altro lato della bilancia, dall'altro piatto della bilancia, dobbiamo mettere che la semplicità dei social ha consentito, da un lato, a un'enormità di persone e minoranze di far sentire la propria voce. Penso un po' a tutti gli argomenti di cui parliamo in questo podcast e alle varie persone di cui di fatto parliamo in questo podcast, perché se parliamo di diversità, inclusività, eccetera, stiamo parlando poi di storie personali, la cui voce prima dei social non era completamente ascoltata.
Questo è vero, questa è una delle cose positive che ci ha messo in connessione con l'altro, alla facilitazione ad avere una connessione anche con persone che magari nella nostra vita non ci sarebbero state prima.
E in questo senso, di certo, i social hanno favorito la conoscenza e l'accesso a tutti i mondi sotterranei, ai mondi delle sessualità alternative, con un'enormità di fonti di informazione distribuite sui social, perché prima c'erano su internet, magari in misura minore, ma il problema era far arrivare i contenuti a persone che magari non li stavano attivamente cercando. I social cambiano questo, le informazioni ti arrivano e quindi sono arrivate magari semplificate, e questo è uno dei punti negativi, però sono arrivate tantissime informazioni a persone che non sarebbero state esposte a questo tipo di contenuti. Credo che questo sia interessante, ma credo anche che, insomma, generi fenomeni. Abbiamo ricevuto tantissime email su questi argomenti per la nostra sessuologa star Shirley Gargiulo. Ricordiamo che è la sessuologa che a livello mondiale ha testato personalmente i risultati di 8 ore continuative di PharmaChine, e andiamo a leggere questa email che ci è arrivata per lei. Cara Shirley, il mio Instagram ultimamente è più morto del pene del mio ragazzo. Come posso fare per incrementare i miei fans?
Innanzitutto dispiace molto per il pene del tuo ragazzo, perché c'è, cioè, molto probabilmente pure un po' colpa tua, secondo me, amica mia. Cioè, è importante tenere sempre viva la passione, il sentimento. Il sentimento tiene vive anche con un po' di trapanamenti. Generale, perché è importante nella coppia, cioè proprio per il piacere sessuale. Detto questo, quanto riguarda tuo social media, I think that potrebbe essere importante, per esempio, mostrare un po' di porzione di pelle, no? A volte foto in costume da bagno, foto in piscina, un po' di selfie nello specchio, sai, con la curva to hips, like, how do you tell hips, like, c'è un po' che il culo un po' più di fuori, cioè serve comunque per capire, no, persone, che tu sei una persona carina, una persona che magari uno vuole contattare sopra Instagram. Però secondo me è importante focus sul pin del tuo ragazzo, prova rianimazione.
Ringraziamo Shirley Gargiulo, sempre precisa e puntuale sugli argomenti. Un argomento, quello di incrementare i propri follower su Instagram, di certo di grande utilità per tante persone. Ma chi non deve lavorare con Instagram, ma usa Instagram per sedurre o comunque per intrattenere un certo tipo di relazioni nella sua vita, lo fa facendo una sorta di personal branding, postando la parte migliore della propria vita, a volte abbellendola o a volte abbellendo la propria pelle con dei filtri oltre i limiti del cringe, per quanto mi riguarda.
Dicesi piallare.
E quindi c'è tutto un elemento di attivo nelle pratiche di seduzione che portiamo avanti sui social media e forse non più network, ma c'è anche un elemento, diciamo, passivo, che sono le cose che riceviamo quando interagiamo con quella componente che è ancora network, perché ci tiene insieme tra persone, le risposte alle storie, un certo tipo di dinamica nella gestione dei messaggi, l'utilizzo o meno dei vocali, tutta una serie di azioni e cose che hanno in parte cambiato il nostro rapporto, i nostri comportamenti con la seduzione. Ma questo tema per cui rappresentiamo le nostre vite meglio di come sono in realtà, a mio avviso incrementa delle insicurezze che erano già presenti nelle persone e incrementa al punto che possono diventare leve per azioni commerciali e di marketing. Le scuole di seduzione, se vogliamo, di cui parlavamo prima, fanno leva su questo tipo di insicurezze, a mio avviso anche esacerbate dall'utilizzo massiccio dei social come componente della nostra vita uno a uno, ma non c'è solo quella. Nelle tue ricerche so che sei incappata anche in altri tipi di cose,
sì,
di questo tipo.
Sì, perché alla fine se ci pensi, l'interazione con l'altro, che la seduzione non è altro che un'interazione volta a un fine, con e per l'altro, se ci pensi è sempre un rapporto a due, non è unilaterale, per cui noi immettiamo nel mondo delle azioni che possono essere pubblicare il selfie più figo tra 54 che ne abbiamo scattati o pubblicare la foto a bordo piscina col bicchiere di champagnino. Sono due modi diversi di raccontarsi e quindi un modo attivo di immettersi sulle vetrine di cui prima nel miglior modo possibile. Ma non è solo quello che diamo a influenzare gli altri e noi stessi, ma anche quello che riceviamo. Tu prima ne parlavi con la questione dei pick-up artist, che è una questione che io conosco poco perché ci sono stata poco dentro, giusto sempre a scopo antropologico, ma una cosa per la quale sono stata targettizzata e che ad oggi, ripensandoci, credo che sia molto molto vicina al ragionamento che stiamo facendo, è la diet culture all'interno dei social media. Ecco, si parla di marketing, si parla di driver, si parla di desiderio, e la seduzione è il desiderio spinto dalle insicurezze. Chiaramente le insicurezze sul nostro corpo sono veramente potentissime, ci fanno essere quei nabbi che non riescono ad approcciare dal vivo una persona perché ci piace troppo, perché siamo troppo coinvolti e contemporaneamente troppo concentrati su quei difetti che noi di noi stessi vediamo e che non riusciamo a scavallare. La diet culture gioca esattamente su queste corde qui. C'è stato tutto un periodo dove su Instagram mi cicciavano fuori post che ad esempio facevano delle categorizzazioni dei macronutrienti, ok, proteine. La proteina di carne rossa ha XY calorie, la proteina della carne bianca ne ha queste altre, la proteina del pesce è meglio perché ha anche l'omega 3, però ha meno calorie, quindi mangia quella. Tutta una serie di post informativi alla fine, se ci pensate, ma che in realtà vanno a lavorare proprio sulla insicurezza che ci porta a scegliere quello che mangiamo in base alle calorie. Cosa vuol dire? Che il nostro focus è costantemente su come noi dobbiamo apparire all'esterno. E se noi dobbiamo apparire all'esterno in un certo modo è perché vogliamo operare una seduzione sull'altro prima ancora che su noi stessi. Questo lo trovo per certi versi problematico, nel senso che è importante star bene con il proprio corpo per avere un certo tipo di ascendente sull'altro, e questo è un dato di fatto. Il problema è che questi processi non ci portano a star bene con il nostro corpo, ci portano soltanto ad alimentare quelle insicurezze che poi dobbiamo colmare con gente come pick-up artist.
È importante notare, secondo me, che quello che i social hanno cambiato, insieme, ripeto, allo smartphone, è come le informazioni ti raggiungono. Ed è importante tenere sempre a mente come questi tipi di contenuti ti arrivano. Perché alla fine i social hanno avuto un problema enorme nella loro evoluzione. Erano una cosa fighissima, li usavano tutti, ma non sapevano come portare a casa i soldi necessari a far stare in piedi la baracca. C'è stato un grosso investimento finanziario da parte dei venture capital e ad un certo punto hanno dovuto monetizzare. La monetizzazione è qualcosa che, vuoto per pieno, si basa sull'attenzione delle persone che fruiscono dei contenuti. Dico vuoto per pieno perché ogni algoritmo pesa in maniera diversa determinate cose. Ho visto di recente un'inchiesta, mi sembra, del Washington Post che faceva reverse engineering dell'algoritmo di TikTok. L'algoritmo di TikTok premia massicciamente il tempo trascorso a vedere un video, quindi non tanto la views del video, non tanto l'interazione, quanto il tempo. Instagram ha dinamiche di propagazione che riguardano le reazioni che vengono fatte su un campione di follower, e noi tutti, anche quando facciamo un contenuto seduttivo, ci mettiamo al servizio dell'algoritmo. Lo facciamo perché sappiamo che contenuti di un certo tipo ottengono risultati migliori e pertanto perseguiamo quei contenuti che vengono premiati dalle visualizzazioni, dai like, dai commenti delle persone nella nostra rete sociale. Come individui abbiamo il potere di spezzarla questa catena. Possiamo usare altri strumenti, per esempio, all'interno di quei strumenti, di quegli strumenti stessi, ignorare questo tipo di feedback. È molto molto difficile perché questi feedback, lo sappiamo, sono uscite ricerche, scatenano reazioni ormonali.
Ma tu quanto ce li hai lunghi, like?
Io i like li ho sempre avuti molto corti perché guardo il mondo da fuori.
Che sei un voyeur.
In parte.
No, sono assolutamente d'accordo su tutta la linea e mi viene da dire che oltre alla ricerca del like, alla ricerca del feedback da parte altrui, c'è sicuramente quella corsa matta e disperatissima alla performatività, all'essere sempre sul pezzo, sempre con l'ultimo smartphone alla moda o con l'ultimo vestito di stilista a caso famosissimo.
Però io qui la devo fare la difesa del mercato, voglio dire, io sento questa storia dei bisogni indotti da Marcuse, l'allievo troppo comunista di Adorno, no? Ok, va bene, ma a quanti di voi nella vostra vita è stata puntata una pistola alla tempia dicendo compra l'ultimo iPhone oppure ti ammazzo?
Non è una questione di pistola puntata, è una questione che sono le aspettative che noi abbiamo intorno di performatività, ma anche tutto il discorso sulla percezione del corpo di cui prima. Non è solo una questione di consumismo, non è solo comprare l'ultimo abito, l'ultimo smartphone, è apparire in strada in un certo modo, che non è per forza il vestito costoso. È il modo in cui tu ti poni in una scena pubblica che deve stare nelle aspettative altrui.
Ed è esattamente per questo motivo che provoco, perché a mio avviso la soluzione sta, o una soluzione possibile, sta nella consapevolezza individuale delle regole del gioco e nella decisione consapevole di aderire o meno a determinate regole per determinati contesti.
Adesso ti faccio una provocazione. Proviamo una sera ad uscire, ad andare a fare aperitivo, vestiti come siamo vestiti in questo esatto momento, e lo sappiamo solo io e te come siamo vestiti.
Io in passato l'ho fatto, ma io sono un uomo coraggioso.
Io non lo farei mai. Perché vedi, è proprio questo il concetto. Ci siamo dentro tutti. Siamo tutti avvolti dalle aspettative che il mondo ha su di noi. E non è semplice uscire da questo circolo vizioso, perché di base è un circolo vizioso che si autoalimenta.
Ma in parte, a mio avviso, noi facciamo questo podcast parlando di sessualità alternative proprio perché da questo circolo, in una qualche forma e in un qualche modo, vogliamo uscirne.
E adesso io ti lancio una provocazione, prima di andare poi a dare la linea alla nostra meravigliosa opinionista Samantha Soares-Selli. E la domanda in questione è: la seduzione in qualche modo è legata all'inganno? Quando noi seduciamo, fingiamo?
Guardando anche alla storia della letteratura e ai miti legati ai grandi seduttori, ti direi certamente di sì. La seduzione è in parte un inganno. A me piace molto vedere invece, più che un concetto di seduzione, mi piacerebbe, ecco, mettiamola così, vedere scendere in campo il concetto di entrare in relazione.
Ecco, questa è una suggestione molto bella, cioè porci nei confronti dell'altro non in senso di conquista, ma in senso di parità e andare ad intersecarsi con l'altro, qualsiasi cosa possa accadere da quella intersezione.
A difesa del mio conservatorismo, sia chiaro che non nego certe radici biologiche, organiche, dei rapporti di desiderio.
Vabbè, pensa al pavone che apre la coda della cosa più naturale del mondo. Quella è seduzione basata sull'estetica, quindi mi sembra che non sia neanche troppo lontana da quello che ci siamo detti finora.
Seduzione è anche uno stai zitta detto al momento giusto, no?
Sì. Ecco, io direi che questa domanda la lasciamo un po' sospesa e magari dateci i vostri feedback perché ci interessano moltissimo ed è sempre bello riuscire a condividere parole, pensieri senza opere e omissioni. E a questo punto mi sembra veramente il caso di lasciare la linea a Giovanni di Evolversi Domani, che ci metterà in collegamento con Samantha Soares-Selli. A te la linea, Giovanni.
Sono Giovanni Pinoli. Benvenuti a una nuova puntata dell'italica rubrica Evolversi Domani. Abbiamo con noi l'opinionista Samantha Soares-Selli. Samantha, ormai la politica si fa su Instagram. Tu, da donna, che ne pensi?
Ma guarda Giovanni, penso che è stato sicuramente interessante guardare le fette di pane e Nutella di Salvini, perché vedi poi è anche bello vedere l'uomo dietro il politico, no? Per certi versi, poi è un uomo che ha un suo fascino in qualche modo, perché vedi questa cosa dell'essere l'uomo comune, uno di noi, è bello, io ritengo che sia veramente importante vedere la persona dietro il personaggio, e questo, lo sai, è un tema molto molto caldo nella mia poetica, perché vedi Giovanni, vedere Giorgia Meloni in casa con i bambini, che li accudisce, la donna forte, donna di potere, che però non dimentica le sue radici di donna e di madre, e ce lo ricorda anche giustamente, è importante. Poi certo, se a far politica sono dei ragazzini che hanno il loro iPhone in mano e iniziano a dire diventate vegani, e ci avete rotto il cazzo, basta, non diventiamo vegani, no. E venite in piazza, ma voi l'avete sentito l'odore ascellare nelle piazze? No, perché io ci sono stata nelle piazze e non solo a 20 anni. Però vedi Giovanni, ci sono delle piccole problematiche, questi sono ragazzini con l'iPhone in mano, Giovanni. Meno iPhone e più cultura, Giovanni, importante per evolversi la cultura, no? Quindi sì, la politica si fa su Instagram, la politica si fa al ristorante dopo il decimo calice di vino. Sì, la politica, la vita è politica, Giovanni, ma Instagram non è la vita. Finito. Osvaldo, un po' di pane e Nutella, grazie.